Le 11:28 minuti, siamo un po' in anticipo, ma ci avviamo verso la quarta tappa del nostro viaggio di questa settimana nel mondo dei riti, grazie al dossier, appunto, prosegue un viaggio che ci porta fra le teorie dei riti in un continuo e costante dialogo tra passato e presente, soprattutto oggi, dopo l'intervista con Harvey Whitehouse sull'animale rituale, un volume nel quale si tenta, direi con successo, di definire una teoria generale sulle origini e sulle funzioni del rito, e dopo i contributi di Pietro Vereni e Fabio Dei siamo giunti alla conclusione che valesse la pena soffermarsi per almeno un'altra puntata sul passato. Lo facciamo oggi, se osserviamo un costante tentativo di recupero proprio dal passato di pratiche rituali con l'obiettivo di saldare i legami sociali in un'epoca di slabbramento degli stessi, forse quello che ci può essere d'aiuto è, anzi sicuramente lo è, lo sguardo di uno specialista che sappia dirci cosa rappresentavano un tempo questi riti. Ed è per questa ragione che abbiamo in collegamento Francesco Massa. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Lei insegna storia delle religioni all'Università degli Studi di Torino, si è occupato molto di pratiche rituali antiche e con lei partiremo, se è d'accordo, proprio da un tentativo di definizione di ritualismo. Cosa significa e che valore assume presso le civiltà antiche, come per esempio quella romana o greca?
Sì, allora, con ritualismo di fatto definiamo delle religioni in cui l'aspetto centrale, direi costitutivo, risiedeva nella scrupolosa osservanza delle norme rituali, quindi un rigoroso rispetto dei gesti previsti dalla tradizione. Se noi guardiamo oggi alle religioni che ci sono forse più familiari, quindi diciamo i monoteismi, il cristianesimo, siamo abituati a pensare al rito come qualcosa di dipendente dalla credenza, dalla fede o dalla rivelazione divina. Si crede in qualcosa e quindi di conseguenza si organizzano pratiche rituali che rispondono a quella fede. Quindi una sorta di gerarchia tra la credenza più in alto e il rito più in basso. Invece se guardiamo al mondo antico, al mondo greco, al mondo romano, il rapporto con il divino non aveva a che fare con una fede personale o con l'adesione a dottrine stabilite da un'autorità religiosa, ma aveva a che fare proprio con l'esecuzione corretta dei riti. E infatti per le religioni antiche, per questi politeismi antichi del mondo greco e del mondo romano, si parla spesso anche di ortoprassi, cioè il fatto di celebrare correttamente i riti rispetto invece a tradizioni religiose che mettono l'accento sull'ortodossia, il fatto di credere in una dottrina considerata come vera. Quindi il ritualismo nel mondo antico è legato a una determinata concezione, direi, del mondo, perché umani e divinità sono appartengono alla stessa società e il divino non è qualcosa di trascendente, esterno, totalmente altro, ma fa parte della vita quotidiana. Quindi in questa società in cui esseri umani e divinità convivono, coesistono, il sostegno delle divinità doveva essere continuamente richiesto, coltivato, negoziato proprio attraverso queste pratiche rituali. Ed è sufficiente pensare a una delle pratiche rituali, diciamo, che attribuiamo più comunemente ai politeismi antichi, che è il sacrificio. Attraverso il sacrificio si offrivano degli alimenti alle divinità e attraverso questa forma di nutrimento delle divinità si potevano fare richieste alle divinità stesse. C'è un ultimo elemento che mi sembra forse interessante in questa definizione di ritualismo. Se noi prendiamo il nostro termine religione italiano, deriva da un termine latino, religio, che indica appunto i culti, ma il significato più antico di questo termine religio in latino era quello di scrupolo, e non necessariamente legato alla religione, era lo scrupolo che gli individui potevano avere. E se ci pensiamo, è qualcosa di questo scrupolo rimane ancora nell'avverbio che utilizziamo religiosamente quando diciamo di fare qualcosa religiosamente. Ecco, fare qualcosa con scrupolo nei ritualismi antichi voleva dire eseguire correttamente queste pratiche.
E Francesco Massa, che rapporto c'è invece tra rito e religione? Cosa rende il rito indispensabile in un ambito religioso? E il passaggio dai culti politeistici, che appunto ci riportano a un tempo antico, il passaggio dai culti politeistici a quelli monoteistici ha trasformato il ruolo, la funzione dei rituali, oppure c'è una continuità che è comunque più forte dell'innegabile rottura che ci porta da avere tante divinità a un solo Dio?
Sì, dunque, per quanto riguarda il ruolo del rito, sì, direi anch'io che il rito è indispensabile, perché di fatto nei politeismi antichi, perché è la modalità di interazione tra mondo umano e divino, non c'è altra modalità di interazione. Quello che è interessante, che a noi può sembrare un po' strano rispetto alla nostra concezione di religione, è che nel mondo antico non ci si interrogava molto, per esempio, sull'esistenza delle divinità, perché che le divinità esistano era un dato di fatto, che era constatabile nella realtà quotidiana, e per entrare in contatto con queste divinità si deve utilizzare il rito. Poi certo, nel mondo antico lo sappiamo, ci sono anche i miti, i racconti mitici, sappiamo quanta importanza poi i miti avessero nelle culture antiche, ma questi miti sono prima di tutto dei racconti, e dei racconti che non hanno una valenza normativa, dottrinale, dogmatica, non sono mai l'espressione di una parola divina o di una parola rivelata. E d'altronde, se pensiamo, la parola greca mythos, da cui deriva il nostro mito, vuol dire semplicemente racconto. Questi racconti potevano effettivamente spiegare l'origine del mondo, l'origine delle divinità, la creazione degli uomini, ma anche per esempio la fondazione di città o di istituzioni umane, culti e santuari. Però quello che li rende, diciamo, specifici è il fatto che questi racconti non offrivano un'unica versione della nascita del mondo, degli uomini o delle istituzioni, ma potevano coesistere versioni diverse e talvolta anche contraddittorie, proprio perché quel contenuto di quei racconti non era obbligatorio, non era sottoposto a una credenza stabilita da un'autorità religiosa. C'è una bella espressione di un autore antico che è vissuto intorno alla metà del IV secolo, che si chiama Sallusti, un autore greco di età romana, che dice che le preghiere senza gesti rituali sono soltanto parole e parole vuote, e che invece le preghiere, quando sono accompagnate dai riti, diventano discorsi con un'anima. E questo ci fa proprio capire che questo rituale è indispensabile per concepire il rapporto con il divino. Poi, certo, venendo alla seconda parte della sua domanda, con il cristianesimo le cose cambiano, e cambiano radicalmente, perché gli autori cristiani antichi iniziano ad affermare che esiste un'unica vera religione, che è fondata su una rivelazione e una serie di dottrine stabilite da un'autorità religiosa. E secondo gli autori cristiani antichi, poi anche dei secoli successivi, il culto, il rito senza la dottrina, il culto senza l'enunciazione di una verità è sterile, perché è una serie di gesti vuoti che non portano a un miglioramento delle condizioni morali dell'essere umano. E questa, diciamo, concezione cristiana diventerà nel corso dei secoli poi prevalente, almeno nei territori, nei paesi in cui si è diffuso il cristianesimo, e si arriva a questa idea che la religione sia prima di tutto una credenza, una fede da cui poi dipendono le pratiche rituali. E questa è effettivamente una grande trasformazione portata dal cristianesimo.
E che cosa resta oggi di quella componente essenziale svolta dal mito nelle religioni antiche? Come leggere, come va letto il recupero degli antichi ritualismi, dal passato a uso e consumo del presente? Nelle religioni antiche mito e rito erano, strettamente intrecciati. E cosa resta oggi di questa relazione?
Direi che di fatto i politeismi del mondo antico confermano quello che l'antropologo Harvey Whitehouse ha scritto nel volume che voi state presentando, e anche l'intervista della prima puntata lo ha messo bene in evidenza, cioè il fatto che il rito non è un aspetto accessorio, ma una dimensione costitutiva di molte società umane, se non di tutte le società umane. E i politeismi confermano questa dimensione essenziale e costitutiva del rito. Ma i politeismi antichi ci mostrano anche che sono esistite molteplici interpretazioni della religione e che non tutte queste interpretazioni sono coincidenti con la concezione della religione monoteistica o cristiana a cui siamo abituati. Quindi le società antiche in qualche modo ci permettono di pensare diversamente il rapporto tra esseri umani e divino, e a queste modalità diverse di concepire la religione attraverso il rito. Altra cosa invece è la diffusione di religioni contemporanee che cercano di riproporre le religioni antiche come religioni praticabili oggi, quelle che chiamiamo come paganesimo contemporaneo o neopaganesimo. E diciamo questi movimenti sono effettivamente una galassia ampia e variegata di credenze che certo fanno tutte riferimento ai politeismi antichi, ma poi sono declinate in modo molto diverso. Si pensi per esempio ai movimenti come la Wicca, che recuperano una forma di stregoneria dell'Europa tardo antica e poi medievale e moderna. Ci sono i culti neopagani legati al druidismo, che quindi cercano di recuperare le tradizioni dei druidi, questi agenti di culto delle popolazioni celtiche. Ci sono correnti neopagane che sono legate alle pratiche dei popoli nordici precristiani, per esempio i vichinghi, e poi anche effettivamente forme di neopaganesimo legate alla ripresa dei culti del mondo greco, i 12 dei dell'Olimpo o del mondo romano. Dicevo appunto che sono una galassia variegata, perché questi movimenti hanno obiettivi e anche direi ideologie molto diverse tra loro, perché in alcuni casi questi movimenti sono nati e sono risultato di riflessioni contemporanee sull'ecologia, sul rapporto tra esseri umani e ambiente e a natura, sul rapporto tra popolazioni dominanti e classi sociali subalterne. In altri casi invece queste correnti neopagane hanno agende più legate a un pensiero di tipo tradizionalista, che crede, ma io direi si illude, di poter ritrovare nel passato un sapere arcano, per qualche motivo nascosto nei secoli successivi, con l'obiettivo di avere accesso quindi a una forma di verità antica da utilizzare nel presente. Quindi ecco, utilizziamo questo termine ampio di neopaganesimo, paganesimo contemporaneo, ma in realtà all'interno si sono costruiti movimenti molto, molto diversi.
E per concludere, le voglio chiedere aiuto, ci aiuti a decifrare, a interpretare proprio il crescente interesse contemporaneo per le pratiche rituali ispirate al passato. In parte ci ha già detto qualcosa, ma c'è una continuità e una reinvenzione o ancora qualcosa di diverso? C'è un filo rosso che unisce il passato al presente, e qual è?
Allora, anche la domanda è interessante, ma non è semplice dare una risposta univoca. Diciamo, il lavoro poi degli storici e delle storiche è quello di analizzare, certo, contesti specifici, quindi andrebbero date risposte diciamo più dettagliate. Però come diciamo suggestione, anche per concludere questa chiacchierata, mi sembra che in generale le pratiche rituali che si ispirano al passato sono sempre una reinvenzione, perché non è possibile conservare i rituali sempre uguali. E questo lo vediamo non soltanto per i riti diciamo di tipo religioso, ma anche per i riti diciamo, per esempio della politica. Cioè, i riti sono costantemente riadattati con le trasformazioni politiche, sociali, culturali. Cioè, i riti, come qualunque altro fatto sociale, si evolve e si trasforma. E questo è anche legato al fatto che le religioni sono degli oggetti storici, al di là del fatto che esista un messaggio universale o un messaggio eterno che è veicolato dalle religioni. Queste religioni sono sempre realtà storiche, complesse, mutevoli ed eterogenee, e quindi, diciamo, a determinare il significato delle religioni non è soltanto il testo sacro, la rivelazione da cui queste religioni hanno origine, ma poi il modo in cui noi esseri umani interpretiamo le religioni, viviamo le religioni e comunque da coloro che si riconoscono all'interno delle religioni. Quindi mi sembra che la cifra del cambiamento e della trasformazione sia una costante in tutti questi fenomeni di recupero del passato.
E Francesco Massa, professore associato di storia delle religioni all'Università degli Studi di Torino, autore di un saggio scritto in francese sui culti misterici dell'impero romano, culti pagani e culti cristiani in competizione, lo pubblicava l'editore Les Belles Lettres nel 2023. Francesco Massa, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.